4 minuti dopo le 6:30, buon pomeriggio da Massimo Bacchetta e da tutta la redazione di Radio Popolare. Anche in questo venerdì 3 gennaio sono gli ultimi giorni di questo giro di palinsesto natalizio che ci porterà fino all'Epifania e che vi accompagna appunto con Pop Sera da adesso fino alle 20:30, insieme anche per vedere un po' di cose che stanno capitando, che sono capitate in giornata, e ovviamente anche il tempo da prenderci per un po' di musica e anche un po' di chiacchiere insieme in questo pomeriggio. Venerdì, qualcuno sarà ancora in vacanza, chi lo sa. Tra le cose che sono successe oggi, una riguarda o ammanta, se vogliamo, la vicenda di Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran. C'è stata una richiesta di silenzio stampa diramata dalla famiglia di Cecilia Sala. E una vicenda in cui a fasi alternate la questione del silenzio è stata abbastanza protagonista, l'andremo a vedere poi altre cose però nel corso della giornata, ma intanto loro, i Cure, in questo Pop Sera di venerdì. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. Le 18.40, Radio Popolare Pop Sera, la complicata, intricata vicenda di Cecilia Sala, la giornalista italiana detenuta in Iran. Oggi, vi dicevo, è arrivata una richiesta, un appello dei genitori di Cecilia Sala al silenzio stampa, ma ve lo leggo questo appello. Parla di una situazione di nostra figlia complicata e molto preoccupante. Dice: per provare a riportarla a casa, il nostro governo si è mobilitato al massimo, ora sono necessari, oltre agli sforzi delle autorità, anche riservatezza e discrezione. In questi giorni abbiamo sentito l'affetto, l'attenzione e la solidarietà di italiane e italiani e del mondo dell'informazione. Siamo molto grati per tutto quello che si sta facendo. La fase a cui si è arrivati però è molto delicata. La sensazione è che il grande dibattito mediatico su ciò che si può o si dovrebbe fare rischi di allungare i tempi e rendere più complicata e lontana una soluzione. Per questo abbiamo deciso di astenerci da commenti e dichiarazioni, ci appelliamo agli organi di informazione chiedendo il silenzio stampa. Le conseguenze, le più immediate per esempio è che nei prossimi giorni, nelle prossime ore, verranno stati indetti e convocati dei sit-in per chiedere la liberazione di Cecilia Sala, e sono stati sconvocati in alcuni casi anche in forma di rispetto della richiesta dei genitori, per esempio, pur diciamo non condividendo questa richiesta, per esempio, da parte di un'organizzazione, diciamo, che dei rifugiati iraniani che aveva convocato un sit-in. Saluto e do il benvenuto ad Alberto Negri, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti voi.
Buonasera Alberto, giornalista di lunghissima data, esperto anche proprio di quelle vicende, di vicende iraniane, editorialista del Manifesto. Davo peso, Alberto, a questa richiesta di silenzio stampa, perché il silenzio nella vicenda gestito, insomma, a fasi alterne, il silenzio nella vicenda di Cecilia Sala finora è stata abbastanza protagonista, ma appunto a fasi alterne, cioè è cominciata con silenzio per giorni addirittura sul fatto che fosse stata arrestata, poi dichiarazioni del Ministero degli Esteri della Farnesina abbastanza di basso profilo, poi attraverso proprio la famiglia di Cecilia Sala si era saputo che le sue condizioni erano un po' diverse di detenzione rispetto a quelle che la Farnesina aveva dichiarato. Poi ieri un incontro della madre con Meloni, dopo il quale la madre aveva fatto delle dichiarazioni anche abbastanza esplicite, e adesso questa richiesta di silenzio. Il silenzio è una vicenda un po' intermittente nelle questioni italiane di questo tipo.
Ma direi che i governi italiani, senza distinzione, spesso e volentieri si contraddistinguono proprio perché parlano troppo. Guardate, oggi mi è venuta in mente una delle tante vicende che io ho seguito nella mia vita, che fu il rapimento di un collega, di un amico francese, Georges Balbonneau, inviato di Figaro, che fu rapito insieme a un altro collega nel 2004 in Iraq, no? E George per un mese e mezzo non abbiamo saputo neppure dove fosse. Poi improvvisamente è ricomparso, i francesi hanno pagato ovviamente un riscatto e fu liberato sulla pista dell'aeroporto di Parigi. Non c'era nessuna delegazione che con la fanfara lo ricevesse, dichiarazioni ai giornalisti. E guardate che un mese dopo il telefono di George non rispondeva ancora. Cioè, nel senso che c'è stato un silenzio stampa prima e dopo che è durato 2 mesi. Cioè, questo non per dire che gli altri sono più bravi o che cosa, ma per dire che ci sono semplicemente dei metodi di azione molto differenti. Tra l'altro, e questo ve lo rappresento ancora perché l'ho ridetto mille volte, perché era anche il caso della Piperno, che fu in carcere 1 anno e mezzo fa in Iran. Sì. Guardate che queste trattative sono condotte solo dei diplomatici, sono condotti anche dalla nostra intelligence, perché se devi avere dare delle contropartite, noi sappiamo che c'è questa degli arresti domiciliari, questa bidina, ma le contropartite possono essere anche altre, no? E quindi ci vuole la maggiore riservatezza possibile. La cosa su cui deve premere il nostro governo, e qui mi meraviglio anche un po', come al solito, sono le condizioni di detenzione di Cecilia. Attenzione che l'isolamento può essere anche meglio per lei, perché trovarsi, come è stato a Piperno, in una stanza con altre 30 persone senza neanche sapere una parola di farsi, cioè di persiano, non è esattamente la migliore delle cose, ma gli devono dare un materasso, un letto, insomma, fargli arrivare i pasti, cosa che aveva detto che il consolato aveva fatto, ma che in realtà non è stato così. Perché non è stato così? Perché dentro al governo c'è della gente che si vuol mettere sempre in mostra nei nostri governi, vuole andare in televisione, fare dichiarazioni, tranquillizzare, apparire informata, e invece poi le cose svengono magari smentite dalla realtà. È il nostro modo di fare che deve un po' cambiare su questi casi, che sono casi seri.
Poi chiarisco ovviamente la richiesta di silenzio stampa, poi quando viene circostanziata sul fatto che però del dire che il dibattito mediatico su quello che si può o si dovrebbe fare rischia di allungare i tempi, ovviamente come dire, può anche consigliare per rispetto di un appello del genere di non infilarsi in retroscena e cose del genere. Però gli elementi che sono sul tavolo, quelli sono appunto, dovrebbero essere come dire, osservabili indipendentemente da quei retroscena di cui tu giustamente parli, certo. E che quelli sì dovrebbero rimanere dietro le quinte.
Sai cos'è? Che il problema è l'ora delle responsabilità, questa. Cioè, a un certo punto è inutile che giriamo intorno ai giornali. I giornali, ieri un povero collega disperato che il suo direttore gli chiedeva se veramente Cecilia Sala avesse mangiato o no il panettone, capito? Siamo anche a questi livelli nel giornalismo odierno. Ma al di là di quello che fanno i giornali, di quello che scrivono o non dovrebbero scrivere se non hanno verificato le notizie, il problema è che la responsabilità sta nel governo e nelle istituzioni. Le istituzioni hanno dilazionato la notizia che Cecilia Sala era stata arrestata. Dopodiché, quando è arrivata la notizia, hanno cominciato, come dicevi tu giustamente all'inizio, introducendo questo discorso, a balbettare. Balbettano perché? Perché non c'era neanche l'ambasciatrice in sede, l'ambasciatrice era tornata in Italia perché c'è stata la conferenza degli ambasciatori, quindi aveva dovuto venire per servizio in Italia e c'era rimasta ovviamente qualche giorno. Ma lì avrebbero dovuto essere la Digos e il Ministero degli Interni ad avvertire immediatamente i nostri rappresentanti a Teheran che c'era stato questo arresto, che forse era meglio allertare i giornalisti che erano sul campo per tagliare magari velocemente la corda. Questo non è avvenuto. Bene, adesso qui c'è un altro problema. A quanto sembra, io sono sempre in condizionale, gli iraniani avrebbero collegato il rilascio di Cecilia ai domiciliari o al rilascio di Abidine. Allora la questione ce l'abbiamo in mano noi, ce l'ha in mano l'Italia, ce l'ha in mano la Corte d'Appello, ce l'hanno in mano i giudici, ce l'ha in mano il Ministro della Giustizia, che in altre occasioni è intervenuto per liberare cittadini di altri paesi di cui era stata richiesta l'estradizione. E siccome questo è il momento della responsabilità di governo, adesso ci chiedono il silenzio stampa. Il problema è che l'avrebbero dovuto mantenere prima e agire immediatamente. Adesso si è agito un po' alla luce del sole, un po' dietro le porte chiuse, no? E a questo punto calerà un silenzio che io spero e mi auguro porti al più presto alla liberazione di Cecilia.
Ti vengono in mente altre situazioni, diciamo, gestite differentemente?
Sì. Sì. Guarda, innanzitutto l'Iran ha fatto, lo dicevo in un articolo di contesto, ha fatto sempre la diplomazia degli ostaggi. Pensa che negli ultimi anni si sono contati circa 66 di cittadini stranieri o di cittadini iraniani con doppia nazionalità, che è il caso quasi sempre più complicato. Ricordo anche una collega canadese che stette un anno là in carcere prima di venire rilasciata. Ricordo il caso di una ottima ricercatrice francese che anche lei aveva doppia nazionalità e che era stata accusata di cose che non esistevano naturalmente, e che lei si è fatta mesi di carcere in Iran, e su di loro molto spesso è scalato il silenzio, proprio perché le trattative, i negoziati con gli iraniani sono assai difficili e complicati. Devo dire che, per esempio, nel caso della Piperno, per citare un caso che ci riguarda recente, c'è stato un intervento immediato 3 giorni dopo che si era saputo dell'arresto e era stato reso noto anche quello contestualmente alla notizia. Sono partiti i nostri diplomatici e poi è partita la nostra intelligence. Chi se n'è occupato è stato sul campo per più di 45 giorni per tirarla fuori, ha incontrato più volte la stessa Piperno, che era in condizioni di detenzione secondo me anche un po' peggiori, perché stare in 30 in una stanza è peggio che stare in una cella isolata. Se vogliamo cercare il peggio, il meno peggio, ma comunque insomma la incontravano più volte, e qui devono continuare a cercare di incontrarla più volte, di fare arrivare generi di conforto, perché questa detenzione potrebbe prolungarsi nelle settimane e speriamo non nei mesi.
Grazie mille Alberto di essere stato con noi in questo inizio di trasmissione.
Grazie a voi tutti, buon anno e buona fortuna a tutti, soprattutto Cecilia.
Buon anno anche a te, come sempre Alberto Negri, giornalista, editorialista del Manifesto in questo momento. E saluto, spero che mi senta, e lo ringrazio, l'avvocato Mauro Straini, benvenuto.
Salve, saluto a tutti. Mi sento.
Buongiorno, perfetto. È che ci sentiamo bene. È un avvocato ed è uno degli avvocati che si è occupato, tra gli altri, anche per esempio del caso di Ilaria Salis, quando era, adesso è europarlamentare, ma quando era detenuta appunto in Ungheria. Lo premetto anche con lei, avvocato. Ovviamente la richiesta di silenzio stampa ci tiene volutamente fuori, sempre che ne avessimo, dai retroscena della vicenda attuale, possibile, gli spifferi, eccetera, su Cecilia Sala. Però c'è una questione che abbiamo, diciamo, davanti. Diciamo, ci sono due fronti. Uno di una detenuta italiana in Iran e uno di un detenuto iraniano, diciamo anche iraniano, in Italia. Ora, per competenze, la mia domanda è più teorica, diciamo, nelle possibilità giuridiche giudiziarie. Cioè, le autorità politiche, tipo il Ministero della Giustizia, eccetera, che margini di manovra hanno su questi, o avrebbero, cioè, proprio potenzialmente, teoricamente, su questi due fronti? Per esempio, al momento, sul caso della detenuta in Iran, c'è margine di intervento dal punto di vista proprio tecnico, di azioni eccetera, che il Ministero può fare in Italia?
Beh, dunque, dal punto di vista strettamente tecnico, no, giuridico, direi che non c'è margine per intervenire. È un ambito di azione eventualmente interamente politico quello che si prospetta all'estero in questa situazione. Cioè, siamo di fronte ad una persona detenuta senza neppure un'accusa formale in questo momento, e quindi vedo molto, molto difficile qualsiasi prospettiva di natura tecnica. Cioè, siamo su un piano puramente politico, cioè non esiste una richiesta che possa essere fatta, non esiste al momento non esiste neanche una chiara configurazione di un'imputazione. Quindi certo, l'Italia potrebbe dirsi disponibile ad accogliere agli arresti domiciliari, magari nella propria sede diplomatica, certamente, però si tratta comunque di valutazioni tutte rimesse all'autorità iraniana. Insomma, quindi il fronte, diciamo, iraniano è completamente politico.
E quindi su questo fronte ci sono alcune analogie possibili, eccetera, con la vicenda di Ilaria Salis, oppure no? Su quel fronte, dico, cioè sul fronte di una cittadina detenuta all'estero?
No, non c'è nessuna, assolutamente nessuna analogia. Le differenze sono totali. Nel caso di Ilaria Salis avevamo un procedimento pendente in uno Stato dell'Unione Europea, quindi uno Stato che condivide un ordinamento comune con quello italiano, e c'era la possibilità di chiedere l'applicazione di misure cautelari in base in Italia, per esempio, in base a norme europee vincolanti sia per l'Italia che per l'Ungheria. Si era discusso a lungo di questo, la possibilità di applicare gli arresti domiciliari in Ungheria in base a una decisione quadro del Consiglio d'Europa, quindi no, direi non ci sono analogie, no?
E sul fronte invece, sull'altro fronte, cioè sul fronte del detenuto in Italia, diciamo su mandato e richiesta statunitense, su quel fronte invece adesso l'attesa sotto il profilo giudiziario è, diciamo, che avvenga l'udienza, diciamo, in cui il magistrato decide per la condizione di detenzione di questa persona, quindi detenzione in carcere, domiciliari, eccetera. Ma in attesa di quello, ecco, su quel fronte invece ci sono delle prerogative possibili da parte del Ministero, della Giustizia o di chi per lui, oppure no? Oppure è tutto, diciamo, strettamente legato all'iter che il magistrato, cioè quindi dei tempi della magistratura?
Allora, questo caso è diverso, chiaramente. Qui siamo di fronte ad un cittadino iraniano che è detenuto in Italia su richiesta degli Stati Uniti, che hanno avanzato una richiesta di mandato di arresto provvisorio in vista di una estradizione. Mm-hmm. E siamo all'interno della fase giurisdizionale. Il procedimento di estradizione si compone di due fasi, una fase giurisdizionale e una fase poi amministrativa. Quest'ultima segue ed è di competenza del Ministro della Giustizia specificamente, ma prima deve esserci una decisione da parte della Corte di Appello. In questa fase la palla, diciamo, è in mano alla Corte di Appello, la quale al momento sta valutando specificamente la questione delle condizioni detentive, cioè se concedere o meno una misura diversa dal carcere. Vero è però che la misura cautelare che è stata applicata all'inizio deve essere applicata su richiesta del ministro, cioè il ministro all'inizio deve fare una richiesta di applicazione della misura cautelare, che è stata fatta. La misura è stata applicata, ma la misura potrebbe venire meno se il ministro lo chiedesse, se il ministro facesse questa richiesta. A quel punto la misura cautelare verrebbe meno.
Quindi lì c'è un margine, diciamo, di manovra tecnico possibile, insomma.
C'è un margine di manovra tecnico, però c'è anche da dire che la fase, diciamo, la competenza del ministro c'è in ogni caso, quindi potrebbe comunque, non è che potrebbe essere esercitata in una fase successiva, diciamo, non è che se non esercitata in questa fase iniziale si esaurirebbe. Esisterebbe comunque anche in caso di decisione favorevole all'estradizione da parte della Corte d'Appello la possibilità per il Ministro della Giustizia di negare la consegna della persona allo Stato richiedente, in questo caso agli Stati Uniti.
Senta, l'ultima domanda, avvocato, ma vista così come l'abbiamo vista questa vicenda, lei, se gliela mettessero sul tavolo, la prenderebbe come una vicenda, diciamo, in cui prevale la dimensione tecnica o prevale totalmente la dimensione politica, e quindi del dire avvocati e fronte legale c'ha ben poco da fare?
Dunque, nelle questioni estradizionali le dimensioni tecniche, le dimensioni giuridiche, la dimensione politica sono sempre strettamente connesse. Diciamo, finché si parlava dell'estradizione di un cittadino iraniano richiesto dagli Stati Uniti per reati di cospirazione, quindi di qualcosa di paragonabile alla nostra associazione sovversiva e terrorismo, era una dimensione tecnica con una punta di politica, perché diciamo la dimensione politica emergeva nell'accusa, nel tipo, sì, di accusa. In seguito all'arresto della nostra concittadina a Teheran, direi che la vicenda è diventata molto politica. Quindi direi che è politica con una punta di giuridico.
La ringrazio molto allora per le spiegazioni invece sul fronte appunto tecnico-giuridico, mettiamola così. Grazie mille, avvocato Mauro Straini.
Buonasera a tutti.
Grazie, buona serata. Grazie a lei, lo ricordo, avvocato, tra gli altri appunto, che si è occupato oltre che altri casi, ma di quello per esempio di Ilaria Salis, che era stata vicenda politica e giudiziaria internazionale nei mesi scorsi. Ci fermiamo, no, proprio pochissimi secondi, e Popsera prosegue.
State ascoltando Radio Popolare.
Io mi domando se eravamo noi e sono in perturbazione. 5 minuti dopo le 7 in questo pomeriggio di Popsera, io do il benvenuto e buona serata a Claudio Fava, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Buonasera Claudio Fava, giornalista, scrittore. Perché l'ho contattato? Perché per le strane magie, diciamo, della comunicazione, ho ritrovato oggi sul Guardian, quindi non stiamo parlando di un giornale italiano, una notizia che riguarda delle scarcerazioni, tema di mafia, dal titolo di questo tipo: le famiglie delle vittime di mafia siciliana temono il ritorno dei mafiosi liberati. Ed è un articolo che riprende un allarme che era già stato lanciato nei mesi scorsi, quando alcune scarcerazioni, numerose anche, fecero cronaca in Italia. Stiamo parlando dei tempi di ottobre, così, di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo e anche altri, dicendo: guardate che stanno avvenendo delle scarcerazioni in nome dello scadere dei tempi, della buona condotta, del comportamento, eccetera, però di persone che non hanno mai sconfessato Cosa Nostra, non hanno mai preso le distanze, tradotto nella pratica giudiziaria, non hanno mai accettato di collaborare, e che adesso si ritrovano a uscire con una minaccia, secondo noi, cioè di ritornare nel loro territorio, anche di ritornarci un po' da eroi, cioè di ancora più notabili, visto che non hanno parlato, non hanno detto niente, non hanno sconfessato Cosa Nostra, e di ritornare lì sul loro territorio. Ora, qualche mese dopo quelle scarcerazioni, ritrovo la notizia sul Guardian e mi dico: beh, però dei mesi sono passati. Quei timori che erano stati lanciati si confermano sempre di più, Claudio Fava?
Ma io penso che i timori sono legittimi se riguardano una complessiva sottovalutazione del fenomeno mafioso, che è una valutazione non tanto giudiziaria quanto culturale, sociale, direi anche giornalistica e certamente politica. Considerare come una minaccia con la quale si può convivere una criminalità organizzata che ammazza meno, spara meno, che fa meno rumore, che si offre meno ai riflettori della notizia, dell'opinione pubblica. Mi spaventa meno il fatto che, applicando le regole del codice, alcuni giudici di sorveglianza abbiano previsto che qualcuno possa beneficiare di particolari provvedimenti che sono previsti per i detenuti, e con le dovute attenzioni e i dovuti discrimini nei confronti dei detenuti che si sono resi colpevoli di reati particolarmente gravi e particolarmente ostili, minacciosi per la società, per la comunità civile. Per cui in questo mi sembra che il problema non sia tanto la scarcerazione per buona condotta. La buona condotta non viene certificata in automatico mettendo un gettone in una macchinetta. La buona condotta è il frutto di una valutazione complessiva affidata alle istituzioni. Ci possono essere casi di distrazione, di disattenzione, certamente ci sono stati alcuni in passato, li ho denunciati anch'io dalla Commissione Antimafia Nazionale, il caso di Aldo Ercolano, che era considerato dai rapporti di polizia il reggente di fatto di Cosa Nostra Sicilia Orientale, e che è stato tolto dal regime del 41 bis con una valutazione che è stata ritenuta eccessivamente frettolosa. Però sono episodi, non credo che ci sia un fenomeno, diciamo, di sottovalutazione giudiziaria nel suo complesso. Da questo punto di vista credo che le norme sono norme abbastanza rigorose. Certo, considerando che i giudici esprimono anch'essi la priorità del fattore umano come qualsiasi altro mestiere, anche il più responsabile.
Poi le chiedo qual è la cosa che la preoccupa, perché questa è un'altra vicenda che mi aveva colpito, cioè andando a riguardarmi le notizie di quei giorni, eccetera, Era abbastanza evidente che, per esempio, dei giornali molto orientati a destra, cioè ma molto orientati a destra, i titoli li facevano di questo tipo: le toghe rosse perdono tempo sull'Albania anziché occuparsi di queste vicende, cioè scaricando invece molto esplicitamente sulle toghe, quindi sui magistrati, una dimensione che mi sembra lei invece stia facendo vedere, considerare più una vicenda politica di sensibilità.
Intanto penso che la perdita di tempo e di denaro nella vicenda dell'Albania sia stata imputabile al governo italiano, alle sue scelte, la gestione di queste scelte. Penso che applicare la legge anche in quel caso non appartenga all'imprinting una toga rossa o meno rossa, e come dire, il dovere è di applicare il codice, se il codice rispetto a quei migranti restituiti, rimpatriati o ricacciati in Albania prevede misure di tutela, di garanzia che non sono state rispettate, le leggi, il codice. Io credo che sia compito di un magistrato la cui toga non ha alcun colore di fronte alla legge, per la legge applicarla, per cui mi sembra una polemica abbastanza speciosa. No, penso che ci siano, diciamo, sottovalutazioni d'altro tipo da parte di questo governo. Il punto è che la lotta alla mafia non la fai soltanto reprimendo e come dire, aggravando l'aspetto sanzionatorio, ma ad esempio togliendo risorse economiche, capacità finanziarie, quindi in questo senso una capacità di guerra all'evasione e a tutte le derivazioni e le declinazioni che una forte evasione fiscale può portare, spesso mettendo in condizione di avere un'enorme quantità di denaro da investire in tutti i rivoli dell'illiceità. Questa sarebbe una misura certamente capace di prevenire alcuni fenomeni, così come la capacità di una intervento su contesti sociali che sono contesti sociali di fortissimo disagio, ed è un disagio che determina anche devianza, che determina rifiuto, che determina solitudine. Noi abbiamo in Sicilia dei quartieri in cui l'abbandono scolastico supera il 60%, e poi naturalmente i buoni e bravi licei del centro in cui non supera lo 0,3%. E di questo credo che la politica in quanto tale, lasciamo perdere il governo Meloni, ma la politica in quanto tale, le amministrazioni locali, ma il senso etico complessivo della politica si deve fare carico, perché ritenere che tutto si risolva perché rinchiudiamo con una doppia mandata di chiave un detenuto per reati di mafia che aveva avuto alcuni privilegi concessi in funzione della legge, mi sembra una scappatoia, non è quello il punto.
È una descrizione, diciamo, abbastanza realistica, però, di quello che della politica che l'attuale governo, per esempio, rivendica dal punto di vista repressione e poco altro. La ringrazio molto di essere stato con noi, Fava. L'ultima domanda, grazie, ma che non c'entra niente. Le piaceva Pino Daniele?
Ma Pino Daniele, certo, sì.
Ok. No, perché
un grande interprete di quel tempo del nostro paese, assolutamente.
Domani sono i 10 anni della sua morte. Grazie mille, Claudio Fava.
A voi, grazie.
Grazie, grazie, buona serata. E lo saluto proprio con Pino Daniele. Che in questo caso cantava di Sicilia.
Quanto ci sarà per questa solitudine, perché mi sento così inutile davanti alla realtà. Un posto ci sarà fatto di lava e sale, dove la gente sa che è ora di cambiare. Un posto ci sarà dove puoi alzarti presto, il giorno finisce per dispetto e voglio ralluccare. Un posto ci sarà dove si si pesca ancora, il mare porterà una storia nuova. Io sono pazzo di te, e che sta fortuna. Sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dici tutta quella che vuoi tu, un posto ci sarà dove si spera ancora, la gente porterà storia nuova. Io sono pazzo di te, e che sta fortuna, sì sì lì, per nessuna,
anche troppo facile dire che si ha nostalgia di una voce, di una chitarra, di una mente, di una vita artistica come quella di Pino Daniele. Pino Daniele domani saranno 10 anni dalla sua morte. Dico che è anche troppo facile dirne di nostalgia. È anche vero che poi forse è diventato invece così semplice dire che Pino Daniele è uno che a un certo punto alla musica napoletana, che aveva una storia nel mondo, gli ha messo dentro un turbo differente, che l'ha riaperta, l'ha riaccompagnata in giro nel mondo. Non so insomma se sto usando le parole giuste, ma di certo lo saprà invece dire Daniele Sansone, che ringrazio di essere con noi. Benvenuto Daniele.
Buonasera Massimo, buonasera a tutti.
E voce per voce Napoli e Scampia per Napoli e Scampia, la voce degli A67, e che io mi ho provato a immaginare e ho capito di non poterlo capire quanto una voce simbolo anche per tutti noi che ci risuona dentro, però per esempio a Napoli possa risuonare molto di più ancora. Anche 10 anni dopo?
Ma io credo che Pino Daniele sia un unicum in Italia per il rapporto che ha avuto con la propria terra, e non è un caso, perché insomma Napoli non è una città comune, non lo era di certo Pino Daniele, un uomo comune. Pino Daniele ha interpretato in modo perfetto l'animo di questa città, attraverso le parole, attraverso il suono melanconico della sua chitarra e delle sue melodie. Credo sia stato, ma senza ombra di dubbio, il più grande artista italiano per composizione soprattutto.
Perché appunto poi ci ha accompagnato negli anni Pino Daniele, arrivando a una linea sofisticata di melodia, di leggerezza, quasi di evanescenza, ma in senso proprio molto colto, molto raffinato. partendo da una situazione invece in cui era stato veramente un po' come un turbo di musica, di rimescolamento, di un'energia micidiale. Cioè, l'abbiamo visto evolvere e forse anche prendere pezzo a pezzo tanti pezzettini dell'anima di Napoli e metterla in musica nel corso della sua esistenza, o no?
La grandezza di Pino, secondo me, è stata quella di riuscire a interpretare la melodia napoletana in una chiave nuova, no? Laddove c'era la classica napoletana, c'erano i grandi interpreti, c'era, non lo so, Roberto Muro, lo Sergio Bruni, che avevano fatto grande la canzone napoletana, e prima ancora di loro i grandissimi autori come Ian Mario, insomma Russo, Pino Daniele è riuscito a confrontare, a mettere a confronto, a interpretare, a incontrare il suono, insomma, americano, il suono inglese con la melodia, senza mai perdere le proprie radici. Però io quello che dico sempre, Pino Daniele fa blues, ma lo fa senza mai... Non è, oggi si fa rap, no? In Italia spesso si guarda lo stereotipo americano e si cerca di imitarlo. Pino Daniele non ha fatto altro che prendere dei codici musicali e li ha fatti propri, e ricacciandoli con un'originalità ancora più forte. Cioè, Pino Daniele è un bluesman come lo può essere Muddy Waters, come lo può essere Eric Clapton, perché ha fatto proprio il blues partendo dalle proprie radici. Non ha mai cercato di imitare i grandi bluesman, lo era per natura, lo era per essenza, lo era per sguardo sul mondo, lo era perché era napoletano, e questo l'ha reso unico nel suono, ed è stato un suono che poi è stato riconosciuto dai grandi artisti mondiali. Basti pensare che ha collaborato appunto con Clapton, prima sentivo le note meravigliose di Sisley, lì c'è Chick Corea al piano, è un pezzo di Chick Corea quello, e Wayne Shorter, insomma, ha suonato con chiunque Pino, e tutti hanno riconosciuto il suo grandissimo talento, la sua grandissima sensibilità.
Posso immaginare che domani sia una giornata particolare per i musicisti e non solo musicisti a Napoli, oppure no?
Guarda Massimo, ti devo dire la verità, sono passati 10 anni e Pino è costantemente nei miei pensieri, nei miei ascolti. Domani sarà un altro giorno per ricordarlo, ma per chi lo vive, insomma, veramente dentro, i napoletani hanno un rapporto, i napoletani instaurano dei rapporti veramente profondi con alcuni personaggi, penso a Maradona, penso a Pino, penso a Troisi.
Sì, quindi... che diventano di più delle singole cose che hanno fatto, non so come dire, è come se, se poi nella cultura napoletana ci fosse la capacità di coglierne di più del singolo, diciamo, guarda, settore che hanno coperto, no?
Io penso sempre, ogni volta che ho scritto di Pino, l'unico riferimento che mi veniva era Bob Marley per la Giamaica, no? Quello che ha rappresentato l'uomo, cioè un uomo, un musicista per una terra, che non solo l'ha cantata, ma l'ha proprio interpretata, l'ha oggettivata, le ha dato senso. No, e l'ho fatto attraverso la musica. Maradona allo stesso tempo, cioè, non poteva non diventare Maradona che a Napoli. Maradona è un napoletano che è nato per sbaglio in Argentina. Ci sono degli amori strani, insomma, degli incontri assurdi, e spesso Napoli crea questi incontri, è terra di questi incontri.
Con la capacità poi, per esempio, se penso a Pino Daniele, di non... cioè di non oscurare nessuno e di non mangiarsi nessuno. Cioè, tu prima citavi Muro, lo citavi tutta la tradizione napoletana, e se poi uno si fa raccontare da un musicista che cos'è Pino Daniele, tutta quella roba lì c'è dentro, cioè non ha espulso niente, ha preso, ha accolto.
Ma Pino Daniele è stato proprio, è Napoli all'ennesima potenza, è una spugna che ha assorbito qualsiasi cosa. Il primo disco di Pino Daniele è Terra Mia, che è del 77, e, insomma, io credo che lì si risenta molto di Bruni, si sente Napoli non tu scurda, che è un album, uno degli ultimi, un album del 76 di Bruni, insomma si risente tutto. Pino ascoltava tutto e lo rimasticava a modo suo, facendolo, migliorandolo e facendolo diventare tutto ancora più sublime. Aveva una capacità enorme di sintetizzare concetti, sentimenti, melodie, è stato veramente enorme Pino Daniele. Poi è chiaro che ci sono tanti Pino Daniele, perché il primo Pino Daniele è una cosa, c'è quello di mezzo, c'è quello finale, c'è chi ama di più quello pop, quello... Io ovviamente sono molto legato ai primi album e devo dire che anche degli album che qualche anno fa non mi piacevano, oggi riascoltandoli invece riesco a trovarci sempre una profondità, anche perché, come dicevi tu, insomma, apparentemente sono semplici i brani di Pino, però poi se li vai a studiare musicalmente, melodicamente, ti rendi conto che vengono dal jazz, dal blues, che non sono scale per nulla banali. C'è sempre una ricerca continua nella musica di Pino Daniele e questo viene fuori in modo prepotente, ecco.
La fortuna dei grandi artisti. Grazie, grazie mille di essere stato con noi in questo racconto,
grazie,
Daniele Sansone.
Grazie. Grazie a te,
un abbraccio a te, Napoli, agli 67, che questo lui citava i primi brani, questo invece è proprio l'ultimo, cioè inedito postumo 2018, Pino Daniele era morto da 3 anni.
Quando resta l'amore intorno, i baci non hanno più quel sapore eterno, resta quel che resta, e se qualcosa poi non va, senti quel vuoto dentro, le strade non hanno un nome e non sei contento, non sei più contento di senza discutere, spiegare al tuo cuore, resta quel che resta, e se qualcosa ci sarà, oltre quegli occhi chiusi, devi pretendere una vita migliore, essere contento di te.
Che c'è stato Pino Daniele. Un minuto di stacco, poi diamo la linea alle notizie di Popolare Network. Noi ci risentiamo con Popsera verso le 8:15, più o meno. Di Codice della Strada vi proporrei di parlare. Vi siete spaventati durante le le ore dei capodanni, dei natali, eccetera, col nuovo codice. Ne ho sentito un sacco parlare. Ci risentiamo dopo e ne parliamo insieme. Mancano 10 minuti alle 8, bentornati in onda sulle frequenze di Radio Popolare di Pop Sera. Massimo Bacchetta insieme fino alle 8:30. Ultimo giorno anche di questo giro di Pop Sera, poi arriva il weekend e poi l'Epifania, insomma, da martedì ricomincia il palinsesto abituale, quindi in questo orario sentirete la sigla di Metro Regione, che per adesso invece è ancora. Si fa attendere. Oh, mi viene da dire ben rientrati dal giro natalizio e il giro di Capodanno. Dico ben rientrate e ben rientrati a tutti voi a cui è capitato di spostarvi in automobile, perché non so se è successo anche a voi, ma a sentire i commenti che ho sentito nei giorni delle feste, quindi quando ci si ritrovava un po' più del solito a tavola e magari con amici o con parenti, quindi capitava di fare i brindisi eccetera. Quest'anno io l'ho sentita proprio parecchie volte nominare la preoccupazione del no, poi non prendo l'auto perché adesso col nuovo codice se mi fermano eccetera, e ho sentito fare battute, gente che diceva no, ma vi ospito, vi noleggio, vi affitto una stanza se volete fermarvi eccetera eccetera. Che devo dire che se uno si fermasse alle dichiarazioni che ha sentito, viene da dire, porca miseria, tante critiche a Salvini per il nuovo codice della strada, ma poi un effetto sembra averlo avuto. Poi mi imbatto in una report dell'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale, che sono andati a fare un pochino le pulci a una dichiarazione che ha fatto il ministro Salvini, perché dicono nei giorni scorsi Salvini ha detto ecco, nei primi 15 giorni di vigore del nuovo codice della strada i morti sono diminuiti del 25%, sono passati dai 67 del 2023 rispetto ai 50 dello stesso periodo di quest'anno, e quindi dice sono diminuiti. E loro hanno detto, noi ci siamo messi a fare i conti e i conti non ci tornano. Nella sintesi dicono, ma veramente se dobbiamo guardare i primi 15 giorni di nuovo codice della strada e sentire le dichiarazioni del ministro Salvini che tutto è migliorato dal punto di vista dei morti, no, è tutto uguale agli anni precedenti. E allora mi viene da dire, allora l'unico effetto che ha avuto è stata sulle vostre paure del dire no, aspetta, poi non prendo l'auto perché ho paura che mi fermi, no? Sono l'unico che l'ha sentita sta cosa o è capitato anche a voi in questi giorni da Capodanno a Natale eccetera? Nelle nostre case, potrebbe essere un effetto positivo di maggiore attenzione di chi si mette alla guida, può essere solo piccola sindrome iniziale per prendere le misure col nuovo codice della strada.
tira la Cina, tira la Germania, tirano in blocchi le ipoteche.
Oh, poi vi leggo nello specifico il report che questa associazione ha fatto e ha stilato dal punto di vista dei numeri. I vostri veglioni, cene, appuntamenti abituali con amici, eccetera, nelle vacanze natalizie, hanno subito quella sindrome del attenti questa volta a bere oppure no? Me lo fate sapere, 0233 001 001, e mi telefonate in diretta, oppure se volete al 331 6214 013 per scrivermi.
Spazzatura però la porta a casa tua, tirano il meteo e le alluvioni, tutti angosciati a guardare le previsioni. Che aria tira, che aria tira. Tirano sesso e pedofilia, Padre nostro, un filmino in Ave Maria. Tirano rabbia, paura ed angoscia, e tira il Viagra quando il mondo ci si ammoscia. Tira la 'ndrangheta e la cocaina, tira la mafia ma chi tira l'eroina. Tirano i soldi, quelli riciclati, quelli rubati, anche quelli sanguinati. Ma ci sarà un'altra primavera, e nelle piazze canteremo ancora, respireremo aria nuova, aria pulita, ossigenata, aria di qualità. Che aria tira, che aria tira. Maledizione, l'aria brutta è sempre qua. Che aria tira, che aria tira. Ma prima o poi l'aria brutta se ne andrà.
È il parto delle nuvole pesanti, che cantava l'aria che tira, anzi che aria tira, quando mancano 5 minuti alle 8. Allora, un po' di messaggi mi sono arrivati e che definiscono bene il quadro, da Roby che dice: ma i limiti dell'alcol non sono stati modificati, è solo l'effetto della comunicazione di massa. E infatti era quello che volevo sapere, cioè che effetto aveva fatto sui vostri veglioni quella atmosfera, perché viviamo in un periodo che non è una novità a scoprirlo, dove pare che la comunicazione ripetuta abbia più effetto anche della realtà a volte. Allora, è un ascoltatore che dice: assolutamente sì, io sono uno di quelli, non guido più, in realtà vivo senza l'auto, uso sempre i mezzi, ma per le feste ci muoviamo con quella di mia moglie e io non guido. Un altro che dice: alcol stop non mi dispiace, curioso invece sapere come si attua, i numeri gonfiati. Non, mi sembra di capire, non c'è da stupirsi. Un altro, Ambrogio, che dice che quest'anno lui ha evitato ogni festeggiamento come segno di lutto. Ah no, non era una battuta, come segno di lutto, dice, per il genocidio a Gaza, quindi l'ha messo dentro, però in questo caso non parlavo di quello. E altri messaggi, per esempio Alberto che dice: sì, l'ho sentito anche io, tuttavia non ho visto cambiamenti, esiste una copertura molto bassa per quanto riguarda i controlli. Allora vi dico nello specifico che report ha stilato questa associazione. Parla di una dichiarazione fuorviante da parte del ministro Salvini e imprecisa per quanto riguarda i dati, perché i dati di cui ha riferito Salvini si riferiscono soltanto agli scontri mortali rilevati dalla polizia stradale e dei carabinieri, solo che quelli sono soltanto il 34% degli incidenti con lesioni che vengono rilevati in Italia, e il restante viene rilevato dalle polizie municipali. E quindi, facendo uno studio su tutti i dati arrivati, l'ASAP, che è questa associazione sostenitori Amici Polizia Stradale, con i suoi osservatori, dice, rileva da fonti pubbliche gli incidenti stradali mortali dove le persone muoiono sul colpo e nei giorni immediatamente successivi, e tale rilevamento in questa fase sviluppata sottostima la mortalità perché non tiene conto delle persone che dopo un incidente muoiono entro un mese. Di questi dati pubblici e documentati risulta che nei 15 giorni successivi all'entrata in vigore delle modifiche del codice della strada sono, adesso lo so, sono numeri di persone morte, però vanno calcolati nel momento in cui si guarda un codice, sono morte sulle strade italiane almeno 111 persone, cioè più del doppio di quelle dichiarate dal ministro. La mortalità in questo periodo di 15 giorni, quindi rilevata dai dati pubblici dall'associazione, nel 23 invece risultava essere 110 persone, invece quest'anno, vi dicevo, 111. Quindi una stabilità rispetto al 2023 e non una riduzione del 25% delle morti, delle quali, dice l'associazione, saremmo anche stati molto felici. E poi va avanti, includendo anche i dati relativi alle giornate di fine anno, dal 14 dicembre 2024, data quando è entrato in vigore il nuovo codice, fino al 1 gennaio 25 compreso, le morti ricavabili da fonti pubbliche per incidenti stradali sono state 134 in 125 incidenti mortali. Nello stesso periodo dell'anno prima, le morti erano state 131 in 115 incidenti mortali. E quindi sulle strade italiane, tradotto nella pratica, si continua a morire come nello stesso periodo del 2023. E poi dicono, speriamo che venga risolta a livello ministeriale invece la carenza nella raccolta dei dati, diciamo attendibile per quanto riguarda appunto questi calcoli statistici sugli incidenti stradali, sulla mortalità, eccetera, eccetera. Il che mi farebbe dire ancora peggio, cioè su quel fronte non ci sono state riduzioni, poi c'è il fronte, però sono 15 giorni, poi c'è il fronte delle polemiche che conosciamo bene, insomma, che sono state sollevate dalle associazioni per quanto riguarda la velocità che viene, una riduzione di velocità che viene addirittura ostacolata nei centri urbani, eccetera, eccetera, e resta quell'annuncio che sembra di aver fatto d'annuncio spaventapasseri abbastanza efficace, se è vero, nel fatto del dire no, no, non bevo perché chissà cosa mi fanno, il che farebbe pensare, confermerebbe, che in Italia sta circolando un'arietta in cui nessuno si stupisce più di fronte a delle ipotesi solo repressive sulle cose. Però primo punto è la verifica. È successo anche a voi? L'avete constatato? C'era un'atmosfera diversa, magari solo di battute, magari invece di preoccupazioni rispetto al fatto di mettersi alla guida, eccetera, eccetera. Adriano scrive, la domanda da farsi è, ma c'è ancora chi ascolta, legge o crede quello che scrive il ministro dei trasporti? Non lo so. E poi un altro che dice, l'ho sentito anch'io e faccio il solito esempio, è inutile dare 1.000 euro di multa se non metti la cintura senza nessun controllo, con 5 euro certi ogni volta che non la indossi ottieni il risultato. La differenza è fatta dai controlli nulli su tutto. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao.
L'hai notata anche tu questa atmosfera in fine anno?
Sì, sì, sì. Secondo me si è notata tanto, cioè penso che tutti l'abbiano notato. C'era un po'
ah, sì?
Generale. Sì, sì, io l'ho vista. E, no, semplicemente è il solito discorso, nel senso questa gente che pensa di, oppure non ci credono neanche loro, secondo me è così in realtà, però cioè di migliorare la situazione aumentando le pene su qualunque cosa, cioè questa non è la prima cosa di questo tipo che fanno, e non capiscono invece che poi i risultati arrivano dalla coscienza, dalla consapevolezza delle persone, dell'attenzione delle persone verso la cosa pubblica, cioè verso anche gli altri, le persone che ci sono per strada e tutto.
Beh, però è curioso, cioè, se in una situazione del genere, a maggior ragione dicendo non sono stati variati sostanzialmente i tassi di alcolemici, eccetera, eccetera, e poi ugualmente c'è stato un effetto, è curioso, vuol dire che ci possono dire quello che vogliono e sì, noi ci adeguiamo.
Purtroppo non è la prima volta che Salvini proprio dice delle bugie belle buone, come lo fa la Meloni, e il punto è la verifica è importante anche per quello, cioè che le persone in qualche modo devono sapere che queste cose sono proprio delle falsità, cioè sono proprio delle cose false, quindi cioè, poi uno può prendere decisioni anche in base alla realtà dei fatti, perché altrimenti le persone ci credono, quindi sicuramente è importante fare una verifica e che più persone possibili arrivino a fare questa verifica delle cose dette dal governo, che per la maggior parte delle volte sono cacciate.
Ti ringrazio, ciao. Mi scrive un ascoltatore, ma che senso ha fare statistiche su 15 giorni? Non parliamone proprio, ed è Nicolò. Sì, ma infatti il problema è che la statistica faceva riferimento a una dichiarazione attribuita al ministro, appunto, del dire nei primi 15 giorni c'è stato una riduzione, eccetera, eccetera. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Marco, ciao Massimo.
L'hai notata anche tu? Cioè,
assolutamente sì, io volevo darti due dati di realtà e uno personale.
Ma fammi degli esempi, cioè veramente, dammi.
Il dato di realtà, io credo che il regalo più gettonato di questo Natale sia stato il chilometro, tant'è che se vai su Amazon non ne trovi più neanche uno disponibile, cioè te lo danno a metà di gennaio o oltre. E l'altro dato di realtà è che ho due amici che hanno un'attività, un bar, un ristorante, e praticamente è scomparso il terzo turno, quello degli after dinner, quello dei superalcolici o quello dei cocktail. Dal 14 di dicembre non ne stanno più vendendo neanche uno, perché la gente non beve più. E dopo cena,
non beve più addirittura di partenza, diciamo, di...
Sì, avevano gli aperitivi, fanno ancora gli aperitivi, fanno le cene, ma quello che è il cocktail o il superalcolico, basta, sono spariti completamente. Si beve più in fase di partenza. E sì, io personalmente vi dico che io ho fatto una cena fuori con degli amici proprio il sabato 14 dicembre, e per la prima volta in vita mia, cioè io bevo un paio di bicchieri di vino, però ho dormito fuori, non me la sono sentita di rimettermi in macchina la sera.
Ma perché, scusami, il gong. Ma perché? Perché ti immaginavi che scattasse lo stato di polizia, che uscivi e c'erano volanti dappertutto che ti controllavano?
No, non per quello, perché le sanzioni sono raddoppiate. Quindi, cioè, tu dici, è vero che sono rimaste invariate le soglie, diciamo, dell'alcol, lo 0,5, lo 0,8, oltre l'1, però i controlli sono aumentati e le sanzioni sono raddoppiate. Quindi,
sui controlli aumentati non lo so dire adesso, però insomma, sulle sanzioni aumentate questo sì, insomma. Quindi tu dici un effetto l'ha avuto, insomma, lo sta avendo?
Sì, sicuramente, ma io ti dico, questi amici non sono disperati, ma ovviamente per loro era un introito, adesso penseranno di fare cocktail analcolici, ma sicuramente di aumentare le bevande analcoliche, il prezzo delle bevande analcoliche, perché tu per un'attività comunque di ristorazione il vino e l'alcol sono delle entrate importanti. Quindi,
ma quindi scusami, certo, ma detto che appunto le soglie non sono variate, ma sono variate le sanzioni, cioè prima multa e adesso ritiro dalla patente per dei mesi, eccetera, eccetera, come dire. Se il risultato fosse questo, la riteresti un risultato positivo o negativo? Cioè, in fondo uno può anche dire positivo, insomma, evidentemente.
Posso dirtelo francamente, esattamente positivo. Cioè, voglio dire, sì, perché comunque voglio dire, cioè, il fatto di mettersi alla guida avendo un tasso alcolimetrico alto non è sicuramente, voglio dire, una buona cosa. Quindi sì, no, c'è una maggiore attenzione, assolutamente, io lo trovo positivo, certo, certo.
Ti ringrazio, ciao. Grazie. Allora, un altro che dice anche a me, questa cosa secondo me dice che non bevono più, non è vera, però sì, anche io, dice, ho visto fare delle scelte diverse e anche io volevo dormire fuori, ma perché mi aspettavo una pressione altissima, dice questo ascoltatore. È un altro che dice che le minacce non mantenute o poco mantenute hanno prodotto un effetto, punto di domanda, in materia di nuovo non sono dispiaciuto, attendiamo l'evoluzione. E poi altri messaggi, dice, beh allora proviamo questo effetto annuncio anche con gli evasori fiscali abituali, potrebbe essere un'idea. Pronto? Ma forse lì c'è poca credibilità da parte del governo. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, bellissima questa, proviamola sugli evasori fiscali che...
però forse... forse la questione è che tutti voi, se anche tu fai parte di quelli che dicono mi sono dato una calmata in questo giro di festeggiamenti, forse ritenevi plausibile di trovare fuori casa tua una quantità di volanti che ti controllavano e magari si ritiene meno plausibile trovare pattuglie dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza che vengono a fare i controlli, visto il governo. Non so, magari invece possono provarci.
Ma sì, io vorrei dare una lettura un po' più differente e contestualizzandola col momento storico che stiamo vivendo. Cioè, a parte la secondo me dovremmo, uno Stato serio dovrebbe dare anche un'alternativa, no? Penso ai paesi anglosassoni. Cioè i pub che chiudono prima, comunque poi che ci sono anche i servizi, i mezzi pubblici, qua c'è un ricordo di Dublino, i pub anche a Dublino chiudono alle 11, però poi c'è mezzi pubblici fino a mezzanotte e mezza, quindi puoi rientrare a casa senza guidare, no, quindi il fatto di dare delle alternative. No, a me sinceramente fa paura perché la vedo molto come distrazione e come repressione e come legandola al discorso delle zone rosse nel centro delle città o come anche il divieto di fumo, che è una cosa che l'ha detto la stessa vice sindaco, che è un'indicazione, no? Le vedo proprio come un'aria brutta di repressione e ti dico, io uso pochissimo la macchina, cerco di muovermi in bicicletta e mezzi pubblici, però una sera ho usato la macchina, non avevo bevuto né niente, però sai che comunque è sempre un'ansia quando ti devono fermare, fare il controllo. Poi anche qua, per capire, mi sembra che quel giorno lì forse è perché avevo usato il colluttorio, avevo preso un antinfiammatorio, no? E quindi dicevi, ma te sta a vedere se per un antinfiammatorio che c'è un mal di denti poi ti portano via la patente e poi di quelle sanzioni.
Cioè ti sentivi già Sinner accusato di doping?
Sì, sì, cioè, ma secondo me, guarda, da un punto di vista psicologico, perché se prendi un singolo provvedimento, no, sai com'è la teoria della rana bollita, quella di Noam Chomsky? Questo è un piccolo provvedimento alla volta, ma sì, di qua, di là, in realtà poi ho preso il coraggio di telefonarvi perché volevo portarti un bel parallelo su questo, che per me è un assurdo, i parchi che li chiudono. Cioè i parchetti pubblici chiusi e recintati, sta cosa qua, se andiamo dietro, ormai io non sono un ragazzino, 20 anni fa era una prima delle cose che faceva la Lega 20 anni fa, no? Poi dicevano, noi no, invece adesso guarda, mi sono trovato in un social group di un paese dove questi dicevano, ah no, dobbiamo chiuderli tutto, ho detto, signori miei, ma forse rileggersi Sorvegliare e punire di Foucault, ragionare un qualcosa su ingegneria sociale, ho detto, il ragazzino di 16 anni se in giro che non sa cosa fare la sera, scusami se devio, però penso che sia importante, perché lo vedo anche su questo, se gli do un'alternativa che può andare al caldo a vedere uno spettacolo teatrale, provare a fare uno sport, provare un qualcosa di interesse, non è in giro a spaccare i lampioni o a fare sciocchezze, no, niente da questo, perché
no, ma questo è possibile, però secondo me è già abbastanza rilevante che di fronte alla questione appunto del dire non hanno cambiato i limiti, hanno aumentato le sanzioni, che è una cosa che anche diffusamente si è detto, vabbè, però non è che puoi vivere nella logica solo iperrepressiva, però uno deve anche constatare se l'effetto l'hanno avuto, quello ministro Salvini può dire, beh, è un successo al mio arco.
Ma ti dico, secondo me l'ha fatta proprio come distrazione sulla repressione, perché alla gente poi gli fa paura, però sinceramente, cioè, però non so, io la vedo legato anche al Salva Milano, sto condono, Salva Grattacieli, chiamiamolo, no? Chiamiamolo Salva Grattacieli. Loro stanno cercando piano piano di portarci verso la destra, una limitazione delle libertà personali, verso anche quella cosa brutta che si diceva dai grillini, no? Loro ci hanno studiato lo stato etico.
È per quello che sto chiedendo l'effetto che ha fatto. Ti ringrazio.
L'ultima era, come in Germania la percentuale, cioè se uno ha 100 milioni di euro di multe gli puoi fare forse qualcosa di più, perché poi è su questo che incide.
Vuoi la patrimoniale sulle multe?
No, nel senso, sai che in Germania funziona in percentuale, cioè a un operaio o un disoccupato non gli puoi fare, cioè, una multa di 2000 euro, lo rovini per 10 anni, no? A uno che è un imprenditore, che tra l'altro poi non gliene frega, la paga e lo rifà, no? Secondo me questa cosa andrebbe introdotta e servirebbe un dibattito sulla proporzionalità anche delle sanzioni. Vabbè.
Ti ringrazio, ciao.
Viva Radio Popolare,
grazie, ciao, a te. E mi scrive anche un altro che dice: ho mandato oggi il CID, cioè la constatazione amichevole, quella che si dice, la sera del 31 su un Ducato fermo allo stop, mi tampona in velocità un Mercedes da 150.000 euro, il conducente scende, aveva alitosi etilica, ha firmato subito senza battere ciglio dopo l'iniziale, ma perché non sei ripartito? E va bene, pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, ascolta, io vorrei aggiungere un'altra osservazione alle cose che sono state dette fino adesso. Considerato come ancora fino a questa mattina vedo comportarsi le persone, sia quelle che non dovrebbero viaggiare con quei mezzi sul marciapiede, sia gli automobilisti che girano senza freccia, secondo me è aumentata l'attenzione a non prendere multe, non l'attenzione a rispettare gli altri.
Vabbè, che però per chi crede nella repressione come canale per ridurre i comportamenti illeciti, può essere un punto a favore.
Non voglio discutere questo, ma sto dicendo l'effetto non è migliorare i comportamenti, è maggiore furbizia, stare attenti ad evitare le multe, perché poi se non ti vede nessuno giri senza mettere la freccia, capito?
Ma l'hai vista anche tu questa cosa qua che raccontavo, del giro di Capodanno, o no?
Non ho avuto occasione.
Ah, ok, va bene, ti ringrazio, bene. Ciao. E mi scrive Luciano, dice: tra tutte le persone che avevo in casa a Capodanno, chi guidava non ha bevuto, solo entro il limite consentito. Dice: non apprezzo Salvini, ma questi sono temi importanti. Se il provvedimento ha posto l'attenzione al problema della guida in stato d'ebbrezza, c'è da esserne felici. Semmai, dice, il vero problema è la velocità e dunque la necessità di fare dossi e rotonde dove possibile, come sta accadendo nella mia zona a Milano Est. Quindi dà anche una risposta seria. Però dice: però è vero che c'è stato un effetto. Pronto?
Stefano.
Ciao Stefano, aspetta, uno che mi ha scritto: state facendo passare il messaggio che va bene mettersi alla guida ubriachi, ma quando mai? La mia questione era fare la domanda se quello che vi hanno cambiato è l'entità delle multe, e la mia sensazione è che questa cosa qua abbia avuto un effetto, e mi state confermando che sì, tutto qua. Dimmi Stefano.
1964 nacqui, nell'84 ho iniziato a farmi le canne e da allora faccio moderato utilizzo della cannabis sativa. Non sono completamente d'accordo sul discorso dell'alcol, perché nel mio piccolo paesino, eccetera, ogni sabato e domenica e lunedì vedi panchine divelte, pali divelti, non so chi cazzo va in giro sabato e domenica da queste parti, però io da consumatore consapevole, tranquillo, e dall'84 ho la patente e non ho mai causato un incidente, se domani mattina mi ferma una pattuglia qualsiasi e ho fumato una sigaretta tre giorni fa.
Sì, tu fai riferimento all'altro aspetto, che non è quello del consumo d'alcol, ma è quello del consumo di sostanze, cioè del controllo.
Faccio semplicemente il paragone. È un conto andare in giro fuori di testa, alcol, pastiglie, qualsiasi
droga
di qualsiasi genere, e un conto è che se io a casa mia mi sollazzo con quello che voglio, che mi coltivo tranquillamente.
Ma sì, no, ma fuori di dubbio, magari che...
E mi fermano e mi ritirano la patente, mi danno un danno molto notevole.
Ma fuori di dubbio, ma dato che questa trasmissione non è appunto sulla bontà o meno di quel codice della strada, quello che sto chiedendo è se anche tu hai visto che c'è stato un effetto in questo giro di feste.
Ma guarda, io ho la fortuna di avere una compagna che è molto sobria, diciamo così, e quindi quelle volte, soprattutto il weekend, che ci spostiamo, okay, amici, non so, quella volta al ristorante, eccetera, faccio guidare lei.
Ma succedeva anche prima dell'introduzione del nuovo codice.
Sì,
ok,
sì, però
va bene.
Adesso ti garantisco che sono un po' più.
Ah, ok, va bene. Ti ringrazio, grazie anche a te. E vediamo ancora, è pronto?
Sì, ciao, sono io.
Sei tu, chi sei?
Ciao, io mi chiamo Marta. Io guardo, vado dietro a Stefano, nel senso che io non sono né una bevitrice né altro, però io sono intorno alla cinquantina e le mie conoscenze che diciamo hanno ancora il rito dell'aperitivo o come Stefano si sollazzano con fumo, è una cosa che si sono posti, soprattutto in provincia nord di Milano, quindi l'auto assolutamente indispensabile per andare al lavoro, e nella gestione familiare, quindi con figli tutti si sono chiesti, ecco, se anche a distanza di 2-3 giorni io ho un sinistro e risulto positivo, mi tolgono l'auto, e quindi cose che non si erano mai posti, no?
Ma anche questa, ma questa cosa che stai dicendo tu ora, lo dico dai microfoni di Radio Popolare, che quindi insomma insomma, dovrebbe fare pensare, quindi...
Riflettere.
Sì, cioè, tu, anche se sai che se hai bevuto un po' di più, metti a repentaglio, diciamo così, la tua attenzione al volante, questa roba qua la fai lo stesso. Però se ti dicono, però guarda che se ti becco ti do una multa della Madonna, allora ti dai una regolata.
Ti limito.
È l'antisinistra per eccellenza.
La libertà è certo.
A volte tocca riconoscerlo, sono un po' umilmente.
Sì, a me mi ha fatto anche riflettere, perché dici, vedi, un pochino come diceva l'altra ascoltatrice, non è rispetto alla responsabilità verso gli altri, ma
esatto,
è sempre... Esatto, perfetto.
Un po' impressionante. Ti ringrazio.
Impressionante, hai ragione.
Ciao. Ciao, ciao. Allora, messaggi. A me ogni volta che sento nominare Salvini e le sue imprese viene un irrefrenabile impulso a riempirmi un altro bicchiere, mai bevuto tanto in vita mia. Vabbè, spero per te che sia una battuta, nel senso che farlo per piacere tuo, ma farlo perché ti viene rispetto a un nome. E un altro, mi piacerebbe che i controlli non fossero per i primi mesi, i limiti c'erano già prima, mancavano i controlli. Marina, sì, ma in questo caso... tutte le scelte sono state indipendenti dai controlli, cioè non è che stiamo vedendo sono aumentate o non aumentate le multe, cioè tutta gente che su a sponte ha detto ma adesso se mi prendono mi tolgono la patente allora mi do una regolata. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao.
Chi sei?
Sono Amedeo. L'unica mia perplessità sulla legge di Salvini che mi frena è che vengono multate anche le persone a piedi, e non ho capito anche le persone in bici se hanno sanzioni poi sulla patente, e questo io lo trovo un po'. È passato un po'
lì fai riferimento
popolare, come la di servizio, spiegaccio un po' più.
No, giusto, punto, lì, ok, ti ringrazio. No, è vero,
se un'altra persona viene, in bici, ubriaca, fermata e non ha la patente, allora, così ti trovo i punti dell'S lunga.
Ma no.
Mi sembrano due sanzioni differenti rispetto allo stesso problema amministrativo o allo stesso reato, e non mi sembra molto in linea con le leggi e con la Costituzione questa cosa.
L'hai notato anche tu questo effetto sulle, sul giro di veglioni e feste quest'anno o no? Cioè, di gente
io che... personalmente, siccome io vado giro molto in bici, così, cioè, non è che ho smesso, mi sono fatto il mio sfumantino e poi dopo sono andato, ho usato la macchina e sono andato a prendere delle persone che erano delle feste. Tranquillamente.
Non hai cambiato comportamento?
Ma no, perché tanto comunque cosa mi cambia? Cioè, nel senso, se ci andavo a piedi o se ci andavo in un altro modo o qualsiasi altra cosa avessi fatto, cioè, o smetto di bere totalmente.
Ok. No, no, ma è molto.
Oppure se bevi e vai a piedi, hai i guai uguali come se usi una macchina, cioè non ha molto senso, non per me, quindi non cambio comportamento.
Ti ringrazio. Ciao. Allora mi scrive Marco che dice: adesso io ho paura delle conseguenze, ma se ci penso, non è solo per le pene maggiori, ma anche perché divento vecchio e ci penso più alle conseguenze, e adesso penso più alle conseguenze rispetto a prima, cioè prima eri un po' più avventato, insomma. Mi piacerebbe un maggiore controllo su revisioni e copertura assicurativa, perché i veri criminali sono quelli che girano senza l'assicurazione, va bene, ma questo è il benaltrismo del controllo, te lo dico senza offesa, no? Era solo una battuta. In questo caso, molto più limitatamente, sto semplicemente cercando verifica se anche voi avete notato che in questo giro di veglioni, feste, eccetera, dato che sono solo aumentate le multe, nient'altro, cioè le sanzioni, se c'è stato un effetto di qualche tipo. Pronto?
Pronto?
Ciao!
Ciao, sono Elena. Io forse non sono in tema allora, perché rispetto al veglione non so dirti, anche perché l'ho passato in casa, però la riflessione che ho fatto in generale e che continuo a fare, allora io intanto sono stata vittima di un incidente provocato da una persona, che avevo 20 anni, mi sono stata in ospedale a ricostruirmi la faccia perché era bevuta e fumato, quindi da lì non sono una bacchettona, da lì non mi sono mai più messa in macchina con una persona che non fosse più che sobria, fino al limite, io adesso ho 60 anni, tu pensi già al limite di dire fermati, fammi scendere, nel senso che quando provi che cosa significa. Quindi però quello che a me preoccupa, essendo una psicologa e quindi avendo molti anche pazienti e avendo fatto anche io uso di invece di benzodiazepine, c'è questa cosa che è allucinante, che deve essere per forza regolamentata, perché se fanno i test salivari sulle persone,
certo.
Cioè, diciamo che io conosco ben poca gente, e non è che vivo in un mondo solo di matti, assolutamente, cioè, almeno il 50% delle persone che io conosco, almeno tipo un Tavor alla sera per dormire, o uno Xanax perché hanno l'ansia, cioè queste sono cose che incidono sul test salivare, mentre ad esempio non viene rilevato il metadone, che comunque dare il fentanyl, che è un oppiaceo potentissimo, quindi cioè questa è una cosa che può davvero, perché io stessa posso essere fermata.
Ma io più limitatamente non mi addentro in quello, perché non so quei test.
Sì, però la questione dei farmaci però è gravissima, nel senso che
ma
salvavita, anche gli antidepressivi sono
assolutamente ok, ti ringrazio. No, sono assolutamente d'accordo con quello che dici, cioè che ci sono anche altre sostanze che possono intervenire sull'attenzione, per intenderci tutti quei farmaci dove viene segnalato non mettetevi alla guida eccetera, però è secondo me abbastanza rilevante e interessante che anche in una trasmissione su Radio Popolare, appunto, pur sapendo e dichiarando che la strada repressiva, quindi dell'aumento delle pene, tout court, non è di per forza di per sé la strada sensata, e quindi uno potrebbe immaginarsi un mondo bello, almeno all'occasione lo si dice, no? In cui uno si autoregolamenta, e invece un sacco di gente ha cambiato comportamento perché le pene erano aumentate. Mi sembra interessante, quantomeno da considerare. Ok, Vabbè, detto questo, visto che si stanno facendo le 8:30, e in questi giorni secondo me anche un po' più di musica ce la meritiamo in grosso modo, anche sulle frequenze di una radio. Se andate indietro, indietro, indietro negli anni, trovate B.B. King in questo modo. Ok, vi saluto. Ci risentiamo, no, con Popsera basta, perché andiamo, come si dice, Popsera lavora quando gli altri sono in vacanza e va in vacanza quando gli altri lavorano, nel senso che terminiamo qua perché è ancora qualche giorno, però sabato, domenica e poi lunedì l'Epifania, e poi da martedì invece rientriamo con il palinsesto abituale di Radio Popolare, e quindi verso quest'ora sarà in fase di termine l'abituale, l'orizzonte delle 20. Per quanto mi riguarda, grazie a tutti per l'ascolto, da Massimo Bacchetta, buona serata, buon weekend, buona Epifania, ci risentiamo il 7.
Popolare. State ascoltando Radio Popolare.